Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Da 1 a 10.
Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. E qui con me, come sempre, quando andremo alla conquista del mondo e quando lo conquisteremo, ODK.
Esatto, che poi a che punto siamo col piano di conquista del mondo?
Come tutte le sere.
Siamo a buon punto, stasera ce n'è per tutti i gusti.
Abbiamo un dio cattivo e un re.
Esatto, che ci porteranno attraverso numeri, settings, si può dire settings, se qualcuno si arrabbia.
Ma non credo.
Giochini. Cooperativi, non cooperativi, cooperativi ma non troppo. Insomma, io non ci ho capito niente di quello che dobbiamo fare stasera, però sto in ottima compagnia, sia tua che posso andare avanti?
Ma ci mancherebbe, a te l'onore.
Dell'ottimo re, e sono in ginocchio, voi non mi potete vedere ma ho il ginocchio a terra, il re Sargon.
Ave a tutti voi, ragazzi.
Oh, sire.
Bentornato a Radio Goblin, Andrea.
Grazie, come potevo mancare ancora di più.
Io ci ho preso gusto ad invitarti, se tu ci hai preso gusto a partecipare siamo a cavallo.
Io prendo gusto su tutto.
Bene. Tutti i gusti più uno. E poi abbiamo lui, l'uno e trino, che ormai sta floddando i nostri podcast con la sua presenza.
L'hai detto col sorriso, cioè è bella sta cosa.
No, ero sarcastico, però vabbè, ho detto col sorriso, come ti pare? Certo col sorriso, il pregevolissimo Lobbo, con 2B.
Sgrunt, eccomi qua, felicissimo di partecipare a questa trasmissione insieme a uno dei fondatori del Trem, Andrea Cupido. Ah no, scusa, Sargon.
Continua a sentire dell'ironia.
Questa la capisci tu, ma tu sai che io una volta ho fatto... Gli auguri di buon compleanno Andrea Cupido, ma quello sbagliato. vabbè, comunque.
Se volete sapere che cosa è successo all'ospedale di Modena, che hanno sbagliato Andrea Cupido.
Pure. No, questo non lo voglio sapere. Questo è
non era il testicolo destro.
Ma è dal tortologo, perché sai, magari tu entravi per le tonsille e sei uscito con qualcos'altro.
La vita è durissima.
Ecco, da quel giorno in poi. Allora, facciamo un po' di chiarezza. Abbiamo chiesto ai nostri ospiti di raccontarci quale gioco preferiscono in scala a seconda del numero dei giocatori che si siedono con loro al tavolino. E quindi cominceremo dai giochi in solitario, per poi passare a quelli per due giocatori, e poi per tre, per quattro, per cinque, e così via. E vi daranno dei consigli. Addirittura Lobo ve ne darà un paio, perché lui non può mai limitarsi nella sua scienza ludica, su cosa intavolare in quella sera in cui vi trovate in X giocatori. Sai, Camillo, quella domanda classica fa: quanti siamo? 5. E allora che giochiamo stasera?
Fiorino.
A questa domanda risponderanno Lobo e Sargon. Comincerei quindi subito dal numero, quello che scala perfettamente, un giocatore. E comincio da Lobo. Lobo dice: fatti un PC. Ammazza, manco una console, un PC.
Allora, io sono un convinto assertore che il gioco da tavolo non si giochi da solo, ma questo è noto, per me il tavolo è fondamentale, quindi giocare da soli a un gioco da tavolo non ha senso. Prendo il computer, la PlayStation, quello che vi pare, e mi metto a giocare. Se proprio sono costretto e mi ritrovo da solo su un'isola deserta e quindi non ho alternative, prendo la scatola di Robinson Crusoe.
Voilà, quindi praticamente prendi due o tre giocatori a caso, li siedi intorno al tavolino e poi fai il giocatore alfa e giochi da solo.
Esatto. Cioè una modalità per solitario, ovviamente molto carina, sfidante, e quindi puoi fare quella, insomma. Tra l'altro sei su un'isola deserta, cosa c'è di meglio?
È giusto, è anche ben ambientato. Però la tua risposta è stata: fatti un PC. E che a cosa ci giochi col PC?
Al PC ci gioco a un Baldur's Gate, a un Gloomhaven, Terraforming Mars contro l'intelligenza artificiale, voglio dire. Oppure vado su Borgame Arena e gioco a quello che mi pare con gli amici.
Sai cosa mi sono appena comprato? E qua adesso ODK sghignazzerà. Mi sono comprato l'applicazione di Dune Imperium per l'iPad.
E lo sai che funziona benissimo?
È bellissima.
Confermo.
Oh. Bene, ma per giocare o ti tiene...
Sì, viene sveglio, no, è per giocare, puoi giocare da solo, puoi giocare con i tuoi amici, puoi giocare con i bot, addirittura hai una campagna, hai una roba a obiettivi, insomma pare molto carina e tra l'altro graficamente veramente ben fatta.
Perché con tanti solitari un Robinson Crusoe che di fatto...
Te l'ha detto, stai su un'isola deserta.
Solo per l'ambientazione, ti ripeto, per me il gioco da uno non esiste.
Non esiste.
Ottimo.
Ma perché tu sei una persona socievole e sociale, non sei un...
Ma tu ce lo vedi Lobo da solo? Dai, no.
È impossibile.
Impossibile. Sargon, qui, invece esatto. Tu consigli ai giocatori che sfortunatamente hanno preso il pacco, o anche più pacchi, di giocare a Black Sonata, però più l'espansione, c'è cioè addirittura questa...
Sì, esatto. Allora io durante il Covid ne ho provati tanti di giochi solitari per ovvie ragioni, avevo fatto anche dei video, ma devo essere onesto, Black Sonata è quello che per durata, che è 20, 25, 30 minuti al massimo, e poi per brillantezza in qualche modo, sia del design che della conduzione della partita, insomma dà molto gusto, a me ha dato molto gusto in particolare, a me piacciono un po' molto i deduttivi, e ovviamente da soli i deduttivi sono particolarmente complicati da giocare. Immaginatevi un Lettere di Whitechapel, qualcosa del genere, insomma, un Dracula giocato da solo è proprio triste. Quindi averlo trasformato in un gioco da solitario per me è una cosa molto riuscita, peraltro con varie differenze di difficoltà crescente, eccetera. Dico espansione perché l'espansione, almeno la prima espansione, perché adesso nel 2024 uscirà la seconda espansione, Le strane ombre, che spero che verrà localizzato, ma al netto di questo la prima espansione, soprattutto Fairy Out, credo che sia importante, perché dà molta molta longevità al gioco, dà molta difficoltà al gioco, soprattutto perché impone scelte molto complicate, sempre più complicate, e oggettivamente dà molta longevità sia al gioco in sé, sia proprio alla brillantezza, che lo smalto, che è sempre piuttosto brillante alla fine. I vari moduli della prima espansione sono tutti molto, molto interessanti, alcuni un po' eccessivi forse per difficoltà, ma comunque a me piace molto.
Ti piace perché quando vai a spizzarti l'indizio guardi dal buco della serratura, di la verità.
Il buco della serratura ha sempre il suo fascino.
La finezza ce l'ho anch'io, e effettivamente non ho provato l'espansione, che tra l'altro ce l'ho. Tu parli, perché non credo ce ne siano tanti.
Aspetta, tu hai un'espansione?
Io ho diverse espansioni, e sono contro le espansioni.
Si contano sulle punte delle dita di una mano proprio.
Io ho le cose che contano. Se ho un'espansione, se quell'espansione sa da me. E non l'ho provata, però tu hai appena detto che ce n'è in commercio una sola, quindi è esattamente quella che hai detto tu, e e concordo su tutto: il packaging, la realizzazione grafica, la gradevolezza di un titolo che io ci ho giocato un po' con mia moglie, anche se effettivamente in solitario va più che bene. E abbiamo fatto diversi scenari, penso i primi 6, che sono 8 o 12 quelli, che poi esiste anche un sito che ti dà scenari aggiuntivi che puoi creare, diciamo, un pochetto più random, se non sbaglio.
Esistono, puoi crearti anche tu il tuo scenario seguendo delle regole piuttosto non semplicissime, però è fattibilissimo, a me è piaciuto, mi ha dato proprio gusto giocarlo e gusto anche rigiocarlo.
Confermo. Bene. Compratelo a casa, uscite. Ottimo. Adesso
ecco, in questi istanti, o magari sono già fuori, che ne puoi sapere, fermatevi al negozio più vicino. Due giocatori è un numero che io e Camillo ultimamente diciamo, facciamo fatica a superare. Quindi, Lobo, quando capitiamo io e Camillo da soli, che cosa dobbiamo cacciare dalla nostra collezione? Per molestando, allora, sempre se ce l'abbiamo, insomma.
Io qui, da questo momento in poi, ci terrò sempre due giochi, perché tutti mi accusano di essere vecchio, di avere sempre dei gusti da antico e tutta questa serie di cazzate che piace dire alla gente che non conosce le cose. E quindi il gioco da vecchi, per vecchi, è Starship Catan. Praticamente il nome Catan è semplicemente una bella etichetta appiccicata per venderlo meglio. Di fatto è uno della serie di due giochi che fece la Cosmos, ce n'erano tantissimi, molto efficace, carino, rapido, adattissimo. Un patchwork, potremmo dire, come taglio. E invece l'altro gioco più noto e più è sicuramente Twilight Struggle. Non esiste gioco da due più impegnativo, sfidante, partite sempre diverse, non ce ne sarà mai una uguale. Secondo me è proprio un giocone con una grandissima profondità.
Assolutamente, è vero.
Concisissimo, sono più forti i russi, sono più forti gli americani? Domanda fatta apposta, non è che...
I russi sono più forti all'inizio, gli americani dopo. Comunque, per gli appassionati, esiste una pubblicazione scaricabile da un noto sito di giochi di ben 140 pagine di un folle che ha tipo una cosa come 1000 partite e che ha analizzato gli impatti di ogni singola carta del gioco all'interno del gioco stesso, secondo il momento in cui viene giocata e quello che è successo.
E noi diamo credito a un folle?
Se è il caso di dargli credito, perché è veramente una guida strategica incredibile, impossibile da seguire perché troppe informazioni, però sinceramente ti dà comunque delle idee generali sulle cose che possono accadere, che se, diciamo, è un gioco dove l'inesperienza la paghi.
Sapevatelo voi a casa, eh? Non fate come i tedeschi. Non date credito al primo folle che passa.
E invece Sargon tira fuori un altro giocone di quelli che, se lo tiriamo fuori a Camillo, stiamo seduti tutta, cioè dobbiamo cominciare prima di cena, poi ci fermiamo per mangiare e poi continuiamo dopo cena.
Ah, non è vero. No, sei lento, ma non così lento, dai.
Non è così, dai, non è assolutamente così. Star Wars Rebellion, signori, boom. Per due giocatori, per me è qualcosa di meraviglioso, a me piace tantissimo, non è soltanto una questione di adorazione dell'ambientazione, ma a me piace tantissimo il game design così asimmetrico, così spaventosamente asimmetrico e con una marea di fortissimi rimandi alla saga, o piuttosto che a quello che a me piace di più, insomma, con la strategia, il bluff, la costruzione, la programmazione, la propedeuticità delle azioni, insomma, c'è una marea di roba, un capolavoro, per me è bellissimo. Vero, vero, che non è brevissimo. Su questo siamo tutti d'accordo. Non è brevissimo, anche se oggettivamente parlando, se i due giocatori sono piuttosto esperti del gioco stesso, per me in due ore e mezzo l'ha finito.
No, vabbè, ma in due ore e mezzo l'hai finito se vince l'impero, perché i ribelli in due ore e mezza non vincono mai, dai Andrea, su.
Sei molto lento, Salvatore.
Ma non anche così lento. Non così lento, dai.
Anche secondo me sei un po' lentuccio.
Se ti avvicini al buco nero può essere che forse ti velocizzi.
Vabbè.
Usa non l'effetto fionda.
Esatto.
Secondo me più che un po' lentuccio sei un po' lentone, ma fammi parlare con gli esperti, sta un po'
volevo fare
tranquillo.
Una domanda anch'io. Scusate, vuoi fare ricominciare?
Tu sei il presentatore, tu non hai capacità ludiche intrinseche, tu sei molto bravo a fare quello che fai, fallo. Fammi parlare un attimo con Re. Re, perdonalo.
Perché non sa quello che fa.
Esatto, due domande. Ma quanto è gustoso portare al lato oscuro un personaggio ribelle?
Bello.
Ti metti l'anello, lo corrompi, lo porti. Ah.
Ma... È un'azione anche, come dire, catartica.
Esatto, esatto. Ma quanto è bello. Ma la domanda vera è, Io e Salvatore, come ti ha detto, ogni tanto lo giochiamo, l'abbiamo giocato pochissimo.
Troppo poco.
E, il mazzo imperiale prevede diverse strategie a seconda di come decidi di giocare, se sui piani della costruzione, eccetera, eccetera. Tu che probabilmente sei più capace e hai più partite sulle spalle di noi, si sente tanto questa cosa? Cioè riesce veramente ad avere un impatto sul gameplay o è un modo di dire che ci sono diverse strategie?
Allora, diciamo che però questo è un problema che c'è praticamente su tutti i giochi, secondo me, soprattutto quelli da due. Quando un giocatore si fossilizza su una sua specifica propensione a un certo tipo di strategia e l'altro sa che tipo di strategia sta applicando, alla fine, okay, alla fine è uno scontro che di due strategie ben definite, ci si porta sempre allo stesso punto. Siccome è fortemente asimmetrico, però in questo caso, soprattutto in questo caso, direi dire, la differenza la fa la velocità. Già in qualche modo lo ha detto Sava, se l'impero ritarda, rallenta
questa
e quant'altro, sì, è vero, c'ha la strategia dell'impero, che sostanzialmente è quella di mandare ondate di uomini, se posso fare la citazione, alla lunga non paga. E quindi diciamo che più che sulle strategie, questo gioco si basa sulla capacità di velocizzare o rallentare il gioco in base alla fazione che si sta tenendo.
Ho capito.
Un po' mi ricorda la Guerra dell'Anello, no, sa?
Sì, però nella Guerra dell'Anello le parti sono invertite.
Beh no, il cattivo che vomita uomini e il buono che
cerca di... Sì, vomita uomini, però il cattivo alla lunga, se riesce a tamponare un po' le azioni del buono, alla fine vince, non c'è niente da dire. È il buono che si deve sbrigare.
Senti, Andrea Sargon, ma dacci la risposta definitiva. Rebellion con l'espansione o senza l'espansione?
Allora, io rispondo praticamente sempre così. Se avete l'espansione, la dovete giocare. Se non ce l'avete, non ne avete bisogno.
Criptico.
Chiudiamo qui la puntata, secondo me questa massima non possiamo andare oltre.
E io passerei a tre giocatori al tavolo, che lo ricordiamo è il numero che Camillo proprio, diciamo,
odio.
Sì, ok, questo. Perché due menano cioè due si menano e il terzo vince. Questo è riassunto
Purtroppo andremo lunghi, però fammi fare un inciso e chiedere anche al sommo Sargon e al potentissimo Lobbo. Allora, molti giochi, soprattutto odierni, non vengono realmente concepiti in una formazione tre giocatori. E la formazione tre giocatori offre, dal mio punto di vista, il fianco a quello che ha appena detto Salvatore. Due si menano e il terzo gode. Col fatto che è unito al, tra virgolette, incapacità dei giocatori di sapere interpretare un settaggio particolare del gioco, dove appunto se sei tre e ti metti a menare solo per menare uno dei due per un motivo qualsiasi, l'altro, vuoi o non vuoi, vincerà, perché accumulerà un vantaggio dovuto dal fatto che due persone si prendono in animosità e si iniziano a menare. Ed è purtroppo una cosa che su diversi titoli con diverse persone ho visto sempre accadere. Quindi per tutti i titoli che non nascono per tre giocatori fissi è un po' un abominio.
Ma allora, c'è del vero in quello che dici. Diciamo che per risolvere questa problematica tendenzialmente deve essere un gioco in cui non ci sia uno scontro tra i giocatori teso a un obiettivo comune, perché c'è quella, poi è il momento in cui in realtà deve essere una specie di triangolo dove i tre lati si tengono tra loro e il triangolo funziona perché sono praticamente uno legge l'altro e spinge, insomma. In quest'ottica, infatti, io per esempio ho scelto un gioco che proprio secondo me nasce da tre, anche se poi non è un gioco di profondità immensa. Non so che pensa Andrea, ma...
No, anche a me, anche secondo me in questo caso... In questo caso il gioco che tu hai indicato è secondo me adeguatissimo ai tre giocatori, però per tornare un attimo a quello che diceva Camillo, mi permetto di dire, ovviamente stiamo parlando di giochi che non siano cooperativi,
esatto,
che tanto ovviamente se no altrimenti stiamo dicendo nulla, e che non siano dei solitari giocati in multiplayer tipo la festa d'Odino, per intenderci, ecco.
Sì, sì, esatto.
Esatto. E tolti queste due eventualità, sì, sì, è vero, il numero 3, se il gioco non nasce per 3, crea veramente delle grosse difficoltà, perché 3 è, cioè è vero, due giocatori si scontrano spesso e volentieri,
è un numero difficile, è un numero
per
difficile.
Qualunque motivo, anche per odio personale, per
forse non ci avevo pensato. Scusate, mi ho interrotto. Non ci ho pensato perché non l'ho messo, però i giochi di corsa, di automobili o di quello che vi pare, sono giochi che vanno bene perché non hanno questa componente, cioè ognuno corre per arrivare primo, punto.
Però arriviamo al discorso di prima, sono assimilabili a multi solitari.
Beh, probabilmente sì. Adesso per esempio,
perché dove non c'è il multisolitario, Lobo ti dai le spallate, ti dai le gomitate, ti fai dispetti e fai delle azioni anche per semplice ripicca, che è un sentimento onestissimo al tavolo di gioco, sia chiaro, eh? Cioè, io sono con tutti quelli che portano rancore anche per un paio di partite dopo, figuriamoci. Quindi rimaniamo nel nostro, e Lobo consiglia Seven Wonder Architects. Wow.
Sì, allora Seven Wonder Architects secondo me è veramente un gioco semplice ma geniale nella sua essenzialità. E tre è il numero perfetto, perché chi l'ha giocato sa, praticamente tu hai un mazzo a destra,
giochi con quella a sinistra
e condividi con gli altri giocatori, quindi tu interagisci con il giocatore di destra e di sinistra, ma essendo un triangolo tutti, diciamo, interagiscono su quei mazzi e quindi hanno modo di fermare delle carte che potrebbero essere, diciamo, troppo vantaggiose per l'altro, per cercare di fare il monumento da soli. È chiaro che poi c'è un mazzo centrale dove si pesca a caso, che rende il tutto un po' aleatorio, cioè non vi aspettate adesso a fare il gioco di super strategia, ecco. Quindi, però lo trovo molto divertente, semplice, carino, lo capisce chiunque e si diverte. Invece il gioco da antico è totalmente l'opposto ed è Le Havre.
Bello.
Che però potrebbe essere considerato un super solitario per certi versi.
E lo sposo.
No, che Le Havre è un super solitario?
Sì, no, diciamo che ti dai parecchio fastidio, però diciamo puoi anche farti la tua partita.
No, Camillo si è già dimenticato quando voleva macellare 6 o 7 buoi e ha trovato il mio cilindretto blu sulla sua macelleria. Questo forse se l'è dimenticato, però vabbè.
Allora, so che ancora tu, nella solitudine del tuo bagno, ricordi con piacere quel momento.
Fantastico.
E va bene,
come puoi notare, me lo ricordo ancora.
Esatto.
Però lo ricordi anche tu, vedi?
Quelle situazioni sono episodiche, nel senso che non è che ci hai basato una strategia.
No.
E comunque rimango dell'idea che forse non è il massimo del multisolitario, però Le Havre è abbastanza multisolitario. Nel senso che tu tracci la tua strategia, la tua pianificazione iniziale e la esegui in linea dritta, cercando di evitare gli ostacoli che la vita ti mette davanti. Però,
beh, diciamo che la devi anche un po' cambiare la tua strategia in certe occasioni, però certo.
Vabbè, però la contesa diciamo che... è sul piazzamento, a sto punto è valido pure per Agricola sto discorso.
Beh, infatti Agricola ti dai molto fastidio, ti dai molto fastidio.
Ma sì, non è un fastidio. Vabbè, sto zitto, se no.
Però per me ovviamente Le Havre è un po' più in solitario di Agricola, onestamente. Cioè, in Agricola c'è un po' più di interazione tra i giocatori. Le Havre dipende moltissimo, secondo me, da come si stanno mettendo le merci, da come va la barchetta. Dipende da che tipo di strutture sono state costruite, insomma, è più situazionale, però è oggettivamente, al netto della porcata dei prestiti, è un po' più solitario.
Ah no, espandiamo questo discorso, la porcata dei prestiti.
Sulle Havre c'è il problema dei prestiti, no? Che tu vai a prendere una marea di prestiti e
paghi un soldo.
E paghi un soldo, cioè paghi pochissimo per...
Però poi li devi rendere i soldi se vuoi...
Sì, ma nell'ultimo... Sì, certamente, però il problema sta nel fatto che durante la partita puoi prendere un largo terrificante con tutti i prestiti che puoi prendere pagando praticamente niente. Soprattutto in certi tipi di partite, ovviamente, non è che è una strategia...
L'interesse è basso, questo intende...
Buono. Sì, sì, era chiaro, era chiaro quello.
Lì bisogna secondo me agire in modo un po' diverso, però niente, questo Le Havre per me è un po' più in solitario.
E infatti tu consigli Age of Galaxy.
Sì, signori, ritorna grandissima richiesta questo capolavoro, questo piccolo gioielletto, scatolina che ti entra in tasca. Non è vero, perché non entra in tasca, però più o meno sì. E in tre giocatori. Ora io vorrei spezzare un attimo il discorso esponendo una mia idea un po' più larga. Come diceva giustamente Di Capa, i tre giocatori, tre numero tre per giochi che non sono nati per tre, è un po' complicato. Però esistono, per esempio, i Lacerda, eccetto The Gallerist. Per il resto, tre giocatori sono più o meno il numero migliore con cui giocare a certi titoli, perché se no in quattro diventa eterno. Invece Age of Galaxy in realtà non è una questione di eternità, anche se in quattro dura forse anche troppo per quello che è. Però in tre si riescono molto bene ad equilibrare le cose, soprattutto sul lato della guerra, perché è evidente che la parte della battaglia, per intenderci, deve essere fatta forzatamente sul più forte. Quindi non è una scelta personale, non è una scelta sul giocatore inteso come giocatore, ma inteso come proprio come sul tavolo, come si è messi.
Un buff del leader, proprio, lo stai appoggiando potentemente.
È fatto veramente apposta in modo tale da permettere più o meno ciclicamente a tutti di diventare overlord e schiantare il numero due, sostanzialmente schiantare il numero due. Quindi
Sargon ha ragione, e infatti io ce l'ho Age of Galaxy.
Giocaci,
c'hai me e ODK che già smaniamo per provarlo, quindi è fatta, tavolo da tre.
Solo gli iniziati del settimo cerchio possono sedersi a un tavolo di Age of Galaxy, non so se voi avete superato.
Io posso portare la vaschetta del gelato.
Io sono al sesto cerchio un pezzo, vediamo se riesco a arrivarci nel mentre.
La divina casta.
Ottimo ragazzi, ora siamo quasi a metà strada, meno male, abbiamo fatto un'ora di trasmissione. Quattro giocatori che, da che ricordi io, appena entrato in tana si diceva quattro è il numero perfetto di giocatori al tavolo, perché quattro c'è il mondo e quattro bisogna essere. Io ho sempre pensato che cinque fosse un po' meglio di quattro, però Lobo, tu come la vedi sta cosa?
Io sono per il quattro, tutta la vita.
Quattro cifra tonda, su.
Quattro e quattro tu li metti davanti a The Gallerist. Bello, però ci ha appena detto Andrea che insomma
la Serda... ti ha appena detto che è l'unico gioco della Serda che non va bene in te, quindi di fatto mi ha dato ragione.
Vediamo perché sto The Gallerist meriterebbe.
The Gallerist secondo me è un gioco profondo, non lunghissimo, eterno come gli altri la Serda, che se con giocatori diciamo un po' lenti possono essere veramente una specie di punizione medievale. A me piace molto perché le strategie sono tante, le iterazioni moltissime, rubi omini agli altri, cerchi di fregargli gli autori delle opere d'arte, insomma ci sono tante belle cose dentro. Io The Gallerist lo trovo veramente un gioco che mi dà grande soddisfazione. Invece per citare sempre il gioco per gli antichi è Kailus, la vecchia edizione ovviamente.
Non esiste la ovviamente vecchia edizione, ovviamente. Esiste solo un'edizione di Kailus.
È vero, solo quella.
Non sono in quattro tu mi scegli un Kailus. Bello. Tra i vecchi.
Kailus lo giocherei in tre, pensa.
e non un Puerto Rico?
Allora, Puerto Rico, secondo me, alla lunga,
tucca.
Più o meno la strategia di gioco è quella. Kailus c'ha tre modi di vincere, tante più possibilità e cose da fare, e molte più cattiverie da fare, secondo me, rispetto a Puerto Rico. Certo, anche Puerto Rico è un giocone, ma insomma, qua siamo nell'ambito del gusto.
Sì, sì, no, ma non commentavo quello.
Io va invece bene, vorrei capire questa cosa della vecchia edizione rispetto alla nuova. Cioè, la nuova edizione di Kailus, che cosa c'ha? C'ha dentro la tessera del gioielliere, se non sbaglio, e c'ha una grafica rivista in cui l'isometria del castello finalmente ha un senso architettonico, mentre prima era un po' sballata e, diciamo, a me mi infastidiva graficamente. Però il gioco è lo stesso.
E direi proprio di no. A parte che ci sono dei piccoli ruoli da dare con delle carte del tutto accessori, e poi non, per una piccola difesa, non ammazzi le azioni, ma cioè non c'è più l'omino che torna indietro e leva le mosse.
No, fermati, tu stai parlando di Kailus 1303.
E certo.
Ma che cavolo, io sto parlando di Kailus ridisegnato come cavolo si deve nell'ultimo.
Ma no, ma quella è l'edizione dell'Axe, è lo stesso identico gioco fatto
no,
bello.
No, l'edizione dell'Axe è brutta.
Vabbè, e comunque al di là del bello cornice, del gioco è quello. Io ti parlo della riedizione dell'Axe.
No, quello è un altro gioco. Lascia perdere, quello è un altro gioco. A posto. Non capivo perché non ti piaceva l'edizione ridisegnata, che è nettamente più bella da vedere, e il gioco è lo stesso, quindi ottimo. Invece Sargon tira fuori, e credo che a questo punto si possa dire, il magnifico di quest'anno, Egemoni. Credo che a questo punto si possa dire, anche perché noi lo diciamo tipo da un anno che questo è il magnifico. Non è che stiamo proprio dicendo qualcosa di così,
no, così nuovo,
di così novità, sì, esatto.
No, per me Egemoni, a me Egemoni, devo essere onesto, ha sorpreso tanto. Allora, ha una curva di apprendimento terrificante, cioè è un muro su cui vai a sbattere a 150 km orari, e oggettivamente le prime partite sono solo sostanzialmente per capire come funzionano le cose, anche per persone che hanno mangiato Civilization ed Advanced Civilization dalla mattina alla sera, è molto complicato quantomeno padroneggiarlo, però dà un gusto incredibile. A me veramente è stato probabilmente il gioco che negli ultimi 5 anni, ma anche forse di più, mi ha dato le più grandi soddisfazioni e la più grande goduria ludica che
addirittura
abbia provato. Sì, ma mi è piaciuto veramente tanto, mi è piaciuto tutto. Forse mi ripeto, perché anche con Rebellion sostanzialmente c'è la simmetria che la fa da padrona. Anche qui su Egemoni si fa da padrona la asimmetria, però si ha veramente l'impressione di impersonificare quel tipo di stato sociale, di quel tipo, insomma, di quella identificazione lì, e ognuno con le sue regole, ognuno con le sue modalità che si intrecciano veramente molto bene. Fatta eccezione per l'espansione Covid, chiamiamola così, che oggettivamente fa ridere i polli, però bello, a me è piaciuto tanto.
Guarda, io sono d'accordo con Andrea, perché è veramente un grandissimo gioco, soprattutto per l'idea, per tutto come è stato sviluppato. Andrea, sei pronto per i coin comunque. Solo che, sinceramente, io l'ho provato e giocato più di una volta, e lo stato mi lascia un po' perplesso. Nel senso,
bravo,
giocato
in 3
con lo stato automatizzato, secondo me il gioco funziona benissimo.
Addirittura. Caspita, sì. Colpo di scena.
L'avrei detto io.
Sono d'accordo, nel senso che, cioè, fino a un certo punto, ma sono d'accordo. Nel senso
non puoi
che
essere d'accordo. No, Sargon, ora l'hai messo un
gioco d'accordo
da
4, sul fatto. Scusate, mi sono espresso molto male, perdonatemi. Sono d'accordo che con uno stato automatizzato la partita va lo stesso e liscia. Però se non impersonifico lo stato, cioè nel senso, se vado contro i giocatori, lo stato riesce ad andare
contro. Cosa sono d'accordo con te che, diciamo, nella caratterizzazione delle quattro fazioni, e quindi anche il gusto di schernire lo Stato se sei il capitalista o e cercare di metterlo in difficoltà o creare delle situazioni di gioco, però a tutti gli effetti lo Stato a livello di gameplay è un mero esecutore di task che sono un po' anche gli altri, però molto lo Stato, non è che c'hai tanto margine di cose da fare, cioè metti fuori delle politiche, metti là.
Io lo Stato lo vedo però, immaginatevi lo scenario, questo scenario, ci sono giocatori di vario tipo, un po' più passivi e un po' più attivi. Un gioco come Egemoni sostanzialmente richiede 4 giocatori attivi, o meglio, 3 giocatori attivi, e il quarto che prenderebbe lo Stato potrebbe essere quello passivo. In questo modo noi abbiamo 4 giocatori che possono giocare, perché in un gruppo non esistono sempre 4 giocatori attivi. Quindi di fatto la parte dello Stato la posso dare a chi non è avvezzo a essere aggressivo nella partita o nelle partite o nelle strategie, e quindi riuscire comunque a coinvolgerlo in un gioco spaziale.
Sai che, Andrea, mi fai un po' pena, cioè nel senso, tu vivi in un posto dove non hai 4 giocatori fide da mignotta, cioè mi dispiace un po' per te.
No, non ce l'ho, a volte non ce ne ho manco uno, quindi figurati.
No, non dire così.
Io gioco con la speranza che il mondo cambi.
Dai.
Bene, continuiamo questa nostra passeggiata nel mondo della scalabilità. Arriviamo a 5 giocatori, quello che è il mio numero perfetto al tavolino, e Lobo ci presenta un titolo nuovissimo e poi uno ancora più nuovo, Age of Steam.
Allora, Age of Steam ha avuto una riedizione, per cui non mi sono sentito in difficoltà a citarlo. Per me Age of Steam è un gioco bellissimo. Sì, è vero, se giochi male e fai la cazzata, poi dopo ti buttano fuori e devi andare a sistemare l'orto, probabilmente, però... cioè, viva i giochi dove paghi se giochi male, cioè, oh, ci potrà pure essere un gioco un po' punitivo, no? E Giuseppe è bellissimo, cioè riesce proprio a coniugare i giochi dei treni, tutto quello che tu vorresti, senza avere una durata, ecco, da piegarti le gambe, tipo 1800 vari, insomma. Quindi per me è proprio un gran bel gioco. E l'altro che ho citato è Power Grid, alias Funkeschlag, alias Alta Tensione, che per me è un gioco semplicissimo nel meccanismo, però molto difficile da giocare, e soprattutto dove ci si fanno cattiverie.
Ma perché Alta Tensione è un capolavoro assoluto della storia dei giochi da tavolo? Perché in 5 e non in 6? Perché non la vuoi vedere piena sta mappa?
Allora sì, potevo metterlo anche in 6, però se devo giocare in 6 ho delle altre opzioni.
Ah, ok, preferisci altro. No, è per curiosità, perché a me Alta Tensione piace pieno, capito?
Puoi giocarlo quello, puoi giocarlo anche in 4 in realtà. Scala benissimo, quindi puoi giocarlo, però in 5 ti dà gusto che sono più persone per creare, diciamo, una l'asta vivace, il fastidio.
E poi rimangono lì le centrali, quelle un po' scrause, le devi prendere, o in un qualche modo, insomma, qualcosa la devi pur fare. No, poi non mi ricordo, adesso ricordatemelo tu e Camillo, che magari avete il setup più fresco. Anche in 6 si chiude una zona, vero?
No.
Sei sicuro? Devo andarmela
sì.
A rivedere sta
la mappa base, sì. Poi ci sono, come saprai, miliardo di mappe aggiuntive.
Va bene.
Ogni giocatore sceglie una zona, di fatto.
Sì, esatto. E quella che non viene scelta viene chiusa. Mi sa che pure in 6 funziona così, che le zone sono 7. Però vabbè, così una mia idea, perché poi mi piace vedere la mappa tutta intera, ma questa è una disquisizione veramente de gustibus. Sargon verrà invitato da qui in avanti a tutte le puntate di Radio Goblin, perché giustamente lui, da grande ascoltatore di Sava 73, mette il miglior gioco per 5 giocatori il miglior gioco di sempre, semplicemente quello. Mi pare che cioè
Battlestar Galactica
è questo. Capolavoro
del cazzo.
Capolavoro, ma che ruffiano, io non voglio ruffiano. Il gioco più bello che esiste. E poi in 5 perfetto, cavolo.
In 5 perfetto. Per me, io se devo giocare in 5 Io lo propongo sempre Battlestar Galactica, anche il base, intendo dire, non c'è bisogno di delle due espansioni.
Sono tre, ma tanto io non ne ho mai aperte, quindi figurati.
Non c'è, ma è per, gira perfetto, gira perfetto.
Sì.
La storia del traditore, la storia del salto, la storia, cioè il design del così fortemente ancorata la serie,
vero.
Con un sacco
poesia.
Di riferimenti, c'è una roba fantastica. Ovviamente se c'hai il tabellone messo bene, perché se il tabellone è sbagliato è un problema gigantesco questo.
No, vabbè, ma allora, a parte che il tabellone sbagliato non esiste più, chi ce l'aveva vecchio gliel'hanno pacciato, quindi non è.
E io sono andato a giocare ultimamente a casa di un mio amico
e aveva il tabellone,
non sapeva che era sbagliato.
Ma, però cos'è che aveva sbagliato? Cioè, nel senso, l'errore è talmente evidente, è talmente banale che io non ricordo di aver mai sbagliato anche prima delle patch, quindi vabbè, non lo so. È una cosa talmente, allora, i giochi American hanno questo grande questa grande pro, ovvero di fare dell'ambientazione il loro stesso regolamento, e quindi tu te ne rendi conto quando c'è qualcosa che deraglia dall'ambientazione e che stona con la meccanica di
quindi
gioco.
Stai dando dei coglioni a tutti quelli che non hanno capito che c'era un errore. Bravo.
Allora, sono solo l'amico di Sargon.
L'hai detto tu. L'hai detto tu e te ne prendi la responsabilità.
Quindi adesso sappiamo che Sargon ha un gruppo di gioco dove non ci sono giocatori di spessore bastardi. Un coglione, poi...
Allora, poverino, non è quello che ho detto io ho detto che questi sono poco American, ecco. Guardala da quel punto di vista.
Ottimo, sì, vabbè. Diciamo, non
io
ci
penso
si fanno
che, esatto, io penso che parlare di Battlestar Galactica a Radio Goblin sia esattamente.
Io in 5 avrei messo un Vanuatu è da 5, bello. Giusto?
Sì.
A me Vanuatu... non piace tantissimo Vanuatu.
Non piace?
Non tantissimo, ma scelta. Ti dirò perché, nel senso non perché sia un gioco non valido, ma perché io sono altamente influenzato, ecco, mettiamola così, dall'ambientazione. Mm-hmm. Dall'ambientazione che mi dà veramente molto ribrezzo, e poi perché, se non ricordo male, Vanuatu all'inizio fu abbastanza schifato e poco, insomma, considerato, credo perché ci fossero altri giochi di spessore rispetto a lui, e quindi l'ho sempre visto molto molto male.
È stato in un master, però,
Ma Vanuatu lo so, bellissimo. Me lo ricordo molto bene.
Vanuatu è bellissimo, molto proprio.
Molto, l'altro ancora molto attuale, di cui se ne trovano pochi come Vanuatu per cattiveria e particolarità su, ad esempio, sulla scelta delle azioni iniziali. Però vabbè, ci sta, de gustibus.
Ah, ci mancherebbe, assolutamente. Poi uno che parla bene di Battlestar Galactica non è che adesso lo posso subito insultare ferocemente perché critica Vanuatu. Comunque Vanuatu gira bene in 5, ma gira bene anche in 4. C'ha questo grande pregio.
Sì, a me piace forse più in 4 che in 5.
Sì, è più incredibilmente più cattivo. È vera sta cosa, è vera. Allora,
infatti stavo al master.
Ecco. Dicevamo, siamo arrivati a 6 giocatori, che spesso coincide col numero massimo di giocatori per i giochi da tavolo moderni, chiamiamolo così. Lobo ci consiglia Keyflower, che secondo me in 6 è perfetto.
È perfetto. Sì, è un gioco neanche nuovissimo, se vogliamo.
No,
che però, stranamente, in 6 era uno dei pochi giochi una volta che potevi fare bene, perché non risente minimamente del numero dei giocatori.
Il numero dei giocatori, vero.
E rimane sempre divertente, fatto bene, molto bilanciato e sfidante. Io lo trovo veramente un gran bel gioco. Forse il migliore suo. Se no, Cosmic Encounter. Si sa.
Credo che tu stia consigliando cattiverie,
brutalità.
Ah, che bello, che Flower. Che ti voglio dire, stai consigliando due giochi, credo entrambi difficilissimi da reperire allo stato attuale dei fatti. credo. Ma,
Cosmic c'è cioè, la versione quella ristampata da dagli americani là, come cacchio si chiama,
ma quindi però Cosmic Encounter è un gioco fortemente dipendente dal testo, quindi
una, sì, ma, versione... non trovo, ma poi la nuova edizione non ha, credo, neanche un terzo delle razze che c'erano con tutte le espansioni.
Allora, in realtà sono uscite parecchie espansioni, eh? Però sì, ha premesso che per me i giochi, la lingua è del tutto secondaria, io li gioco in inglese, quindi...
E va bene, per carità, però...
Detto questo, ha ragione Andrea, io comunque, per me Cosmic è sempre quello vecchio, con la grafica antica, esatto, insomma, della... sono affezionato a quello.
Bene, bene.
Io
bene.
Però, se posso dire, prima di intervenire sul mio gioco...
Sì.
Che è un cazzo di gioco di Dio, diciamolo.
Eccolo. Va bene, questo è evidente, l'ho detto io. Ma per quanto riguarda i giochi di Breeze, a me che Keyflower piace molto, devo essere onesto, sì, per me 6 è il suo numero giusto, sì. Però
non dirlo.
Devo essere onesto.
No, non dirlo.
Io sono innamorato e quando uno è innamorato perde la ragione,
ecco, quindi... esatto, sì, ottima premessa, bravo.
Bene, quindi prendetela con le dovute precauzioni. A me Keeper
lo sapevo, vabbè,
mi fa impazzire. Io che ci posso fare, quel cavolo di cosa modulare,
ma perché te ti piace il giochino lì, il gimmick delle ambarabacci ciccocò track, oppure della fila dei pupazzetti che vanno in fila uno con l'altro.
Non lo so perché, devo essere onesto, io ci ho perso la testa.
Però la cattiveria di andare a levare un trasporto a casa di un altro in Keyflower, in Keeper, non c'è.
È vero. Però
è il fatto che tu volevi spostare il tuo carbone per farlo diventare oro e t'hanno levato il carro che ti faceva fare 3 movimenti mettendoci un pulsillo verde, a Keeper non c'è.
È vero. Non c'è questa interazione così brutale, perché l'interazione brutale ce l'hai con te stesso quando hai messo male il foglietto, certo. Sei un coglione.
mannaggia Camillo, digli qualcosa, dai, per favore.
No, non gli posso dire niente. Keyflower è un gioco che mi piace molto e 6 è il suo numero. Non sì. Lo so, però va sì. Bene sempre, va bene un po' con tutti i numeri.
Bello. Ci hanno consigliato 3 giochi fantastici, adesso arriviamo al terzo, Specie Dominanti. Anche se, breve premessa, te la faccio io, poi tu ovviamente confuterai. Appena uscito, ma anche poco dopo, io ho sempre sentito, Specie Dominanti, bisogna giocarci in 4, perché 4 è l'unico numero in cui il gioco gira bene.
Ma che vai, stanno a dire? Una benediozia stellare. Cioè, quello è un gioco da 6 e
di Sargon, che vuoi? Lo dice lui adesso.
Oserei dire una tavanata galattica. E oggettivamente, chiunque abbia giocato a Specie Dominanti, io capisco il motivo per cui possa aver detto 4 giocatori, perché all'inizio, le prime partite, in 4 magari ci prendi un po' confidenza, in 6 è un delirio privo di qualunque senso. Ma quando hai capito e afferrato il concetto di gioco, se non ci sono tutte e 6, le interazioni, lo senti che manca un ingranaggio nel sistema, lo senti e come. E quindi per me tutte e 6 ci devono essere, tutte e 6 gli animali, le specie, non c'è possibilità, perché a quel punto si bilanciano e c'è una sorta di equilibrio, oltre che un delirio senza senso. Chi ha la prima edizione ne sa qualcosa, perché tra cubetti, conetti, piramidine, esagonetti, legni di tutti i tipi, cippettini, il tabellone è un insulto. Però oggettivamente non si può dire che Specie Dominanti in 6 non sia un orologio che a ogni secondo c'è la cattiveria, a ogni minuto c'è la brutalità e a ogni 5 minuti non c'è il disastro, quindi no.
Però queste persone che dicevano che il gioco in 4 era migliore che in 6 erano pure le stesse che dicevano che andava giocato senza le carte.
Allora guarda, io ti dico questo, non voglio essere brutale,
non essere volgare, che sto posto
o so di ancora pure loro, oppure c'è un problema con i giocatori. Perché le carte, tanti si lamentano, nel mio gruppo c'è uno che insomma modello Lo sai che le carte sono svaccate? Perché purtroppo la vita negli albori della Terra era dura e si moriva per cose tipo il vulcano sotto le chiappe.
La glaciazione va levata.
Ma tu lo sai e quindi ti prendi l'ordine di turno per scegliere tu. Se non sei abbastanza intelligente da farlo, subisci.
Ma vabbè, no, Darwin lo scriveva.
Esatto.
Esatto. Io specchi dominanti, a parte che si gioca con le carte, secondo me, perché senza le carte diventa quasi un esercizio in stile.
Ma infatti, ma che gioco è senza le carte? Ma io queste persone non le capisco.
Il gusto selvaggio, tipo la lava ti uccide tutto, cioè bellissimo. La giochi e vedi quell'altro, capito, che ti odia, che ti vorrebbe massacrare con la bava alla bocca, capito? Quello è il bello.
Ma io sono d'accordo con voi.
Sargon prima ha detto, descrivendo la componentistica, piramidine, geppettini, cose che rendono tutto, lui non l'ha detto, però io l'ho capito così, tutto un po' troppo ammassato, forse caotico, e vi sto per dire una cosa che spero non la prendiate male, io non ci ho mai giocato a specie dominanti.
Questa è una cosa che va subito recuperata.
Ma io non ci ho giocato per sto motivo.
Non vuoi giocarci?
Non sono riuscito a superare ai tempi che uscì questa plancia minimalista. Mi sembravano. Ci avete presente i conetti dell'incenso? Sti conetti là. Ma ho detto, ma che roba è? Sti cubetti buttate, ma che roba è? E non sono mai riuscito a superare sta
non hai giocato fobia. Nemmeno al Zup, immagino.
Ah, il Zup lo adoro, ce l'ho. Come
e
no?
Sono tutti i cubetti quali a me mi fatte con gli sacoli di legno, dai.
Ma su. I cubetti di il Zup è la cacchina, ma faccio spoiler per chi non ci ha giocato, è la cacchina, è la cacchina delle amebe, e ci sta, appunto. I specie dominanti, no?
Le dominazioni nei vari territori.
I pirottini, i cubetti, i tondini, gli esagoni.
Poi ci metti accanto per ricordarti la dominazione.
Le schegge di legno, dai, su. Vabbè, prima o poi capiterà di giocarlo.
Io lo trovo così bello. Tra l'altro tu lo devi mettere nell'anno poi in cui è uscito, in cui la componentistica dei giochi da tavolo non era proprio, cioè questo era già di pregio come componentistica.
Beh, se posso dire,
dai, in quell'anno che gioco più bello come componenti è uscito? 2010, specie dominanti. Voglio proprio vedere nel 2010 che giochi avevano.
No, si usavano così, poi è GMT, ragazzi,
E quindi?
E non è quindi che questo è il massimo che GMT possa fare.
Non è che ti puoi aspettare che tu trovi dentro
Siamo d'accordo. Questo sicuramente.
Allora, in ordine di classifica, specie dominanti, tra l'altro, il primo: Seven Wonder, Troyes, Navegador, Alien Frontiers, Rune Wars, che comunque è tutto un altro genere. Merchant and Marauders, non ce n'è uno che ha la componentistica più bella. Sid Meier Civilization, Innovation, Fresco, bello.
C'è uno, Merchant and Marauder non ha la componentistica più bella di specie
dominanti. C'ha le navette di plastica, c'ha le navette dei pirati.
Ma c'è una grafica spettacolare.
Sì, vabbè, ma quello è un altro target, dai. Ragazzi.
Ho capito.
Merchant and Marauder sei ragazzini americani, su.
Sì, questo
ma
è vero.
Ma me lo cacci questo, ma me lo cacci, ma i ragazzini americani, vabbè. Che dovevamo fare?
No, per carità, la grafica era molto bella con l'arcipelago, per carità, è vero. E c'ha le navi di plastica molto carine.
Ragazzi, in copertina c'è Jack Sparrow che guarda col binocolo, sì, dai.
Però è un altro, è un altro tipo di gioco, dai.
Va bene.
No, indubbiamente, anche Rune Wars è un altro tipo di gioco, questo è ovvio che dopo si prestano più o meno, però posso dire, insomma... Ma per me è troppo confusionario. Si poteva essere un po' più eleganti, ecco, mettiamola così. Un po' più eleganti si poteva essere. Dai.
Lo adoro il re, lo adoro.
Vabbè, il re va adorato. Quindi, dicevamo, abbiamo parlato dei giochi con 6 giocatori al tavolo ed ora arriviamo a una categoria un po' più ampia. Dato che non volevamo fare proprio tutti i numeri, se no sta puntata durava veramente troppo, abbiamo chiesto ai nostri ospiti di raccontarci, secondo loro, da 7 o più giocatori, quale gioco tirano fuori. Praticamente un party game. Lobo, quando siamo così tanti al tavolino, tu A cosa preferisci giocare? A che ti piace giocare?
Non a un party game, direi. Io preferisco giocare a Struggle of Empires in 7. Caspita. Il numero ideale, tra l'altro, per il gioco, perché bisogna essere dispari così che una fazione sia più forte dell'altra. Nelle aste, appunto, per decidere i due schieramenti, ci si scanna e poi dopo ci si scanna anche al tavolo. Diciamo, questo è un gioco ereditato di Wallace, quindi si trova facile, anche se è un po' caro, ed è chiaramente non è adatto al giocatore di German, cioè qui l'interazione è diretta, violenta e assoluta, quindi gente tipo io voglio solo piazzare un omino senza dare troppo fastidio non può giocare a sto gioco. L'alternativa è una cosa un po' da party game, molto vecchio, si chiama Lifebots, che in tedesco è impronunciabile, quindi non mi sta a dire come si chiamava perché c'è un nome assurdo.
Ma quello che posti sulla barca, quello che...
Ci sono delle barche, sì, che affondata la nave, le barche cercano di arrivare a un'isola per salvarsi e si butta di sotto la gente dalla barca perché la barca comincia a fare acqua e quindi bisogna alleggerire. Ed è carino perché... è il limite del party game, ovviamente, però c'ha quelle piccole strategie su come muoversi, cosa fare, insomma è simpatico.
Lifeboats non è su Survive, no? Atlantis, là, come si chiama?
Lifeboats con la S finale, quello del 1993.
Bravo, esatto, che in tedesco è tipo Zucker, Turker, Kutz, Purker, qualcosa del genere.
Ottimo, dovresti fare
il traduttore,
esatto.
Lifeboats,
ho capito.
Ma quello della Kvali?
Sì. È tutto quello barche in legno, sagomate, dove metti dei pedine in legno giganti oppure le pedine dell'acqua, e poi è questa rotella con cui fai le scelte segrete per votare chi devi buttare a mare.
Ah, scusa, io ho capito un'altra cosa, perfetto, sì, no, quella è della Z-Man, questo.
Esatto. No, perché poi c'è Lifeboat, una, in cui invece sei in una barca, e ti devi... anche quello è molto simpatico, ma non è da 7, in cui anche lì ci sono le nazioni, il capitano, qualcuno non si salverà, molto simpatico anche quello.
Bene, bene. E invece il Resargon, ecco, ci parla di un altro capolavoro, Station Fall.
Station Fall 7, ma anche più, sì. Ovviamente, anche se qui ovviamente non abbiamo più nessun tipo di limite sull'orario, quindi abbiamo...
Così lungo sto gioco.
E il 9 è inaffrontabile, per me è inaffrontabile, però esiste la possibilità di giocarlo, ha i suoi tempi, non raggiunge ovviamente il Twilight Imperium di quarta edizione.
Ma nemmeno Rebellion. Su, dai, siamo sotto Rebellion.
No. Station Fall in 9?
Sì.
No, non esiste.
Camillo, ai castelli quanti eravamo? 8, 9, quando al tavolo 1 c'era Carlo, Pennuto,
Sven. Eravate il 6.
Massi. No, ai castelli. Adesso dovrei andare a controllare quanti eravamo al tavolo, ma secondo me eravamo 9, la partita è durata 2 ore e mezza.
No, secondo me 9 non eravamo.
Compresa la spiegazione. Mo' intanto che Sargon ci dice qualcosa di più, vado a controllare.
Ma a me il Station Fall piace tantissimo come gioco, oggettivamente, come game design, come profondità, non vi dico strategica perché non credo che esista una profondità strategica, ma esiste sicuramente una profondità tattica. Quindi mi affascina tanto, mi dà del prurito proprio, perché purtroppo questo gioco riesce a solleticarmi perché dà una serie di possibilità di azione praticamente pressoché infinita e quindi le combinazioni sono magicamente esponenziali. Poi a un certo punto della partita si pensa di aver straperso, qualcuno fa delle mosse casuali e tu sei tornato in partita, quindi... E poi comunque è bella la storia, è bello ciò che si va a creare, al netto di come ho già detto in un'altra puntata, in un altro posto, in un altro podcast, e io ho da giocare con le miniature dipinte, fatte bene, colorate per bene, perché sennò è impossibile, con i cippetti di legno e gli adesivi sopra.
Hai ragione.
È visibile e via.
Però... Stanno per fare un add-on con tutte le figurine dei personaggi, gli standee. Ora io ho la versione pittata da Lobo e quindi perfetta, indistinguibile dal vero, però lo standee, già per chi non è capace a dipingere come Lobo, direi che è un'ottima alternativa.
Sì, sarà mia sicuramente. Adesso no, devo soltanto raccimolare quei pochi spiccioli che in qualche modo mi ritrovo nelle tasche e poi la donna è mia.
Venditi il quadro che hai dietro e ti rimane anche qualcosa.
Posso dire una cosa? Cioè, Secefall, io l'ho giocato ed è pure un bel gioco, mi piace, però richiede una, diciamo, conoscenza del regolamento elevatissima. Senso, tu devi sapere cosa fanno tutti gli altri.
Esatto.
A livello di abilità, e le combinazioni sono mostruose. Cioè, per raggiungere una giocabilità richiede una profondità tanto tempo, cioè, non lo so.
No, ma su questo siamo d'accordo. Io ve lo ripeto, per me è un gioco che richiede tempo, anche perché durante la partita uno non si può ricordare tutte
però le combinazioni. Ti puoi anche lasciar rapire dalla storia che viene raccontata, non dico che giochi a caso, però giochi con la conoscenza di quelli che sono i tuoi personaggi, di come...
Però tu in un tavolo di 7 persone trovi 7 persone piuttosto, come dire... lobotizzate.
Lobotizzate, hai capito,
allora lì la partita diventa un delirio, cioè diventa veramente un massacro.
Bene,
però è molto figo, che cavolo.
Volevi parlarci anche di Sidereal Confluence?
Sì, esatto, un gioco che è molto particolare perché di fatto ambientato nello spazio, con una componentistica secondo me particolarmente elevata in precisione e in bellezza, arriva fino a 9. È un gioco molto particolare, nel senso che sostanzialmente ha una grande unica meccanica, quella dello scambio. Ogni giocatore ha una razza aliena, ci sono quindi 9 o forse anche 10 razze aliene in tutto. Ogni razza aliena produce risorse in un certo modo e produce un certo tipo di risorse. E poi durante la partita queste risorse devono essere scambiate tra i giocatori. Ovviamente alcuni hanno un vantaggio su qualcosa, altri su qualcos'altro. Chi le produce molto velocemente, molto bene, ma sostanzialmente molto lento nella struttura, nella costruzione delle sue, nei suoi edifici, nelle sue impostazioni, piuttosto che invece quelli che sono molto lenti ma hanno bisogno di meno risorse, oppure quelli che hanno risorse jolly, oppure quelli che triplicano le risorse ma solo quando le scambiano. Insomma, è una cosa, è un delirio, è una grande confusione, però... Da gusto solo però e soltanto se tutti i giocatori comprendono che è un gioco di scambi, perché se ce n'è anche solo uno che non capisce che bisogna entrare in compromesso negli scambi e quindi sostanzialmente far veicolare le risorse tra di loro, il gioco si pianta, perché quella tipologia di risorsa che produce solo lui non entra in gioco, non circola, e quindi non si riesce ad andare avanti, il gioco fatica tantissimo e a quel punto vincono
Container.
Sì, però Container è molto più lungo, molto più complesso, molto più pesante anche. Qui ti alzi dalla sedia, dai 2 schiaffi e poi ricominci. Cioè giochi, continui a giocare.
Bene, bene.
E anche la coercizione fisica a un certo punto su questo tipo di gioco.
Bello, questo gioco mi incuriosisce tantissimo. Qua nel gruppo di gioco ce ne hanno parlato molto bene, non siamo riusciti ad essere più di 5, perché questo c'è stato detto, per giocarlo e divertirsi bisogna essere più di 5, quindi...
Sì, 5. Allora, si può giocare anche in 4, ma è pessimo, veramente pessimo, perché le prime 3 razze che si devono giocare quando si gioca nel gioco, ci sono 3 razze obbligatorie e le altre che girano, ma le 3 razze obbligatorie sono fortissime se sono giocate in 4 giocatori, quindi il quarto giocatore diventa semplicemente uno spettatore.
Cenerentola, rimane lì.
Sì, ma viene perculato da chiunque, insomma.
Fantastico. Bene, bene. Allora, la puntata avrebbe dovuto terminare qui. Ma Lobo ci vuole dilettare ancora con 2 consigli, con 2...
Sempre Lobo, ma anche Andrea.
No, sta cosa io non l'ho capita, però se Andrea vorrà è libero di farlo.
Fantastico.
Lobo, Lobo vuole aggiungere a questa lista altri due giochi.
Io non ho messo i giochi cooperativi perché Lobo non ama i giochi cooperativi. Come
a parte Robinson Crusoe, ci pare un attimo di...
Quello da solo, è un solitario, io parlo di giochi cooperativi. Allora, è così, ci sono due giochi cooperativi, di cui uno neanche è cooperativo, come dicono alcuni, perché ci sta un cattivone, quindi... Uno è Dark Moon, ovvero sia quello che io definisco il Battlestar Galactica breve, ovvero sia la partita più corta...
Non è che lo definisci tu, l'autore stesso l'ha chiamato BSG Express... Quindi direi okay, che...
Vedi, perché allora vedi, ho incontrato i gusti dell'autore, lo trovo migliore di Battlestar, anche se di Battlestar Galattica è superiore, però comunque Dark Moon siamo sempre nell'ordine di La Cosa, roba del genere. E l'altro invece è un cooperativo puro, ed è Spirit Island, e perché a me piace? Perché è uno dei pochissimi cooperativi dove... non c'è l'influenza del giocatore, diciamo, preponderante, quello che dice a tutti tu fai così, fai così, fai cosà, perché più o meno nei cooperativi le azioni sono molto limitate. Lì si difende quest'isola, siamo dei spiriti della natura che la difendono dalle forze umane che rovinano tutto, ma ogni spirito ha delle caratteristiche talmente peculiari e delle abilità talmente soggettive che neanche conosci, tra l'altro, se non conosci bene il gioco, che quindi tu devi giocare per forza senza i consigli dell'altro, cioè tu prendi le tue decisioni, poi si può decidere dove arginare, cosa fare, però non è che qualcuno ti può dire sali sull'intercettore e vai a far fuori caccia Siloni, sai, queste robe qui.
Sì, sì, è vero, succede, purtroppo succede, hai ragione.
Sì, Spirit Island, devo essere onesto, è veramente bello, a me piace tanto. Piace con l'espansione in particolare, ovviamente, con gli aiuti della natura. Per me è forte tanto.
Io come Lobo, diciamo che mi avvicino ai cooperativi, diciamo, guardandoli proprio di traverso, male, se posso evito. E Spirit Island me lo sono comprato più o meno appena uscito, perché tutti ne parlavano in toni entusiastici e ripetevano questo mantra: non esiste il giocatore alfa, ognuno deve pensare alla sua divinità, ognuno deve fare quello che deve fare, perché se no poi il gioco si pianta, non funziona bene, è difficile, è sfidante, è proprio fatto bene, 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 e lo sono comprato. Però devo essere onesto, qui la componentistica, come a voi specie dominanti, mi tiene ancora un po' lontano. Io vedo quelle pasticchette lì, quelle M-Mans bianche, marroncine, lì beige.
Quelli sono funghetti, dai,
ma non lo so, lo farò, prima o poi ci giocherò. L'ho comprato, ce l'ho qui nella plastichina ancora, a prendere polvere.
No, guarda, lo devi giocare, perché è un'esperienza, è una bella esperienza.
Lo giocherò. Andrea, vuoi chiudere in bellezza questa puntata? Vuoi aggiungere anche tu?
Guardate, io volevo soltanto fare un accenno a una casa editrice che fa giochi per sostanzialmente 5 giocatori o più, fino a 9, addirittura fino a 12 certe volte. La The Seed Games, che ha prodotto un po' di titoli molto interessanti, secondo me il più sfizioso è sicuramente Tortuga 1667, che è il classico tri fazioni, cioè spagnoli da una parte, inglesi dall'altra, e poi ci sono gli olandesi se c'è il numero dispari di giocatori, insomma è classico. Però devo dire la verità, gira bene, è veloce, intriga, ci sono un sacco di casini che si combinano, ci sono gli ammutinamenti, ci sono i bombardamenti.
Sì. Non immediato, però molto bello.
Sì, po', sì, sì.
Prima di cominciare a capire come devi muoverti in quel gioco, ce ne vuole.
No, sì, certo, all'inizio devi andare un po' come... Vabbè, insomma, ci sono tante piccole cosette che per un giochino di quel tipo a me ha sorpreso. Ci sarebbe anche Among Cultist, che ultimamente sta andando abbastanza bene, se non ho capito male.
A me piace da morire.
Anche a me, io ho avuto la fortuna di comprare la scatola e avere soltanto un mazzo ripetuto invece che due mazzi diversi, pertanto io ancora non sono riuscito a giocare con la mia copia, ma questo è un dettaglio semi rilevante. E a me
qui manca, gioco, scusami.
È come se avessero raddoppiato il mazzo
dei cultisti?
Dei cultisti, cioè io non ho per esempio le carte cultista, non ho le carte sabotaggio, non ho le carte, capito?
Ah, ma ti mancano proprio i pezzi per giocarci, quindi.
Sì, mi mancano proprio i pezzi per giocare.
Non è detto tre, ti manca un pezzo, lo giochi in meno, questo lo puoi giocare fino in 7, non mi ricordo.
In 7, mi pare 8, forse 7.
Sì. 7, sì.
Che c'è il veggente, mi pare, sì. E, comunque, niente, non ci sono ancora riuscito con la mia copia. Con la copia di altri, invece, sì, ci siamo riusciti. Mi è piaciuto. Risulta
giocare in 8, si può giocare fino in 8. Fino in 8. Ah.
Risulta, secondo me, un po' già visto in alcune fasi. Però è bello che anche chi muore alla fine ritorna come fantasma, ce la fa, non ce la fa. C'è comunque quell'ambientazione...
Cthulhu. Senti, invece Hollywood l'hai bocciato definitivamente?
No, non è che l'ho bocciato, è che rende poco, ecco. Non è molto divertente, secondo me, alla fine. Però mi serve perché la confezione di questi giochi sono come fossero dei libri.
Non e puoi quindi... mancare, cioè nella collezione non può mancare. Poi
esattamente, io ce li ho tutti, ce l'ho tutti quanti, quindi quello rimane, per quanto non sia un gran titolo, però.
Ebbene, allora, cari ascoltatori, vi abbiamo dato 14 più altri 7 più altri 3, anzi 4 giochi da intavolare a seconda del numero di amici che avrete al vostro tavolo. Spero di avervi, insomma, soddisfatto e aggiustato un po' il target su quello che riguarda la scalabilità, e ora chiediamo al nostro regista Volmei, lui quando si trova in 4 a cosa gioca?
Beh, in 4 è perfetto per Tigri Ufrate, direi che se ci troviamo in 4 non sappiamo a cosa giocare, Tigri Ufrate e passa la paura. Bene, io al solito ringrazio Andrea e Valerio e ricordo i nostri ascoltatori che possono seguirci su Facebook, discutere gli argomenti trattati in questa puntata nella nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate precedenti di Radio Goblin sul nostro sito con Spotify, iTunes e Google Podcast. Ciao a tutti, buonanotte.
Buonanotte a tutti.
Buonanotte.
Ciao ciao.
Buonanotte.
Camillo.
Buonanotte.
Stiamo salutando.
Sì, 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 ci sono, ci sono, ci sono.
Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin.